Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo seminario di alimentazione sport 2. Aspetto giusto altri 2 minuti e poi cominciamo. Ok, va bene. Possiamo cominciare? Vedete tutti le slide? La condivisione dello schermo? Immagino di sì. Allora, innanzitutto mi presento, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti, io sono Pepe Francesco, un biologo nutrizionista e oggi vi parlerò di alimentazione nello sportivo. Questa è una seconda parte, che fa seguito alla precedente. Questa lezione è stata svolta in collaborazione con Roberto Magliocchetti. Io lavoro presso la società Vivenda SPA e oggi entreremo in questo mondo molto interessante. Ok. Eccoci qua. Allora, innanzitutto, di che cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di alimentazione dello sportivo, nello sport, di integrazione nutrizionale sempre in ambito sportivo, di alimentazione e in particolare di alimenti a lento e a rapido rilascio, sempre in funzione dell'allenamento, e alimentazione specifica nei diversi sport, perché ogni sport ha delle richieste specifiche dal punto di vista nutrizionale. Allora, innanzitutto, la pratica di qualsiasi attività sportiva, è molto frequente nella popolazione, ma dobbiamo dare un po' quella che è una definizione, no? Di chi è uno sportivo. Allora, uno sportivo è colui che svolge attività sportiva almeno 1 o 2 volte alla settimana, con lo scopo di mantenere appunto un tono muscolare e di rimanere comunque in salute. Salute intesa, sia in termini, fisici che in termini psichici. Gli obiettivi principali nella nutrizione sportiva in generale sono sicuramente ottimizzare la struttura scheletrica, garantire un sufficiente nutrimento a cellule e tessuti e mantenere un corretto equilibrio idroelettrolitico. Allora, quindi una corretta nutrizione deve essere in grado quindi di rispondere alle necessità dell'allenamento specifico a seconda di diversi sport. Ogni sport avrà delle diciamo, linee guida particolari e degli adattamenti, degli accorgimenti che dovranno essere sicuramente presi in considerazione. Devono però in generale basarsi queste diciamo linee guida su appunto i LARN, che sono i livelli di assunzione di riferimento di nutrimenti ed energia per la popolazione italiana e sulle linee guida di una sana e corretta alimentazione. Sempre in generale possiamo dire che la nutrizione sportiva de deve tenere in considerazione innanzitutto la composizione corporea dell'atleta, quindi massa grassa, massa magra, quantità di acqua presente nel corpo, eccetera. Valutare il recupero della fatica e vedremo anche più nello specifico che la fatica, diciamo, si verifica quando, le riserve di, glicogeno muscolare e epatico, si esauriscono. Deve inoltre la nutrizione sportiva essere di supporto alla prevenzione degli infortuni e deve in generale garantire un buono stato di salute e una buona condizione psicofisica. Ogni sport è diverso, no? E quindi ogni sport implica un esercizio fisico differente, più o meno intenso, aerobico, di resistenza, eccetera. E quindi ci saranno degli adattamenti metabolici diversi a seconda del tipo di sport. Le principali fonti energetiche che sono, diciamo, utilizzate mentre facciamo sport per sintetizzare l'energia metabolicamente attiva che viene immagazzinata sotto forma di ATP, ossia adenosina trifosfato, durante l'esercizio fisico sono sicuramente quattro. Il glicogeno epatico, quindi la nostra riserva di zuccheri a livello del fegato, il glicogeno muscolare, quindi la riserva di zuccheri a livello del muscolo, i trigliceridi, ossia che sono composti da glicerolo e tre acidi grassi, che si possono ritrovare nel tessuto adiposo e muscolare, e gli amminoacidi nel muscolo scheletrico. Il glicogeno è una molecola energetica fondamentale nelle prime fasi di attività fisica ed è, come avevo accennato, la riserva glucidica che è contenuta sia nel muscolo, una riserva che va dai 250 a 400 grammi, sia nel fegato, un pochettino più piccola, 100 grammi. Il glicogeno comunque possiamo considerarlo come il miglior substrato energetico per l'attività fisica intensa. Grazie all'attività fisica noi e grazie diciamo all'attività di alcuni ormoni, tra cui appunto il glucagone, un ormone controinsulare, la cui concentrazione aumenta proprio durante l'attività fisica. Il glicogeno subisce la sua scomposizione in monomeri, ossia in glucosio. Questo processo prende il nome di glicogeno lisi, proprio perché il nostro organismo ha bisogno di zucchero durante l'attività fisica. Allora, quindi ci sono diversi tipi di attività fisiche, quindi diversi tipi di sport e diversi tipi di metabolismo che entrano in gioco. Quindi a riposo che cosa consumeremo principalmente? Il substrato energetico per eccellenza saranno i lipidi per un buon 60%. Il 35% sarà composto quindi da glicogeno e glucosio e una piccolissima parte da proteine, 2-5%. Nell'esercizio moderato il contributo di glucosio e glicogeno aumenta al 40%, i lipidi diminuiscono in percentuale, quindi sono sempre un substrato energetico importante ma minore rispetto a quando siamo a riposo e sempre una piccola parte dovuta alle proteine, 2-5%. Nell'esercizio intenso e breve aumenta di gran lunga e quindi il substrato quasi prevalente energetico diventa il glucosio, il glicogeno per il 95%, solo un 3% sarà in questo caso dovuto a lipidi e un 2% di proteine. Nell'esercizio intenso e prolungato invece, quindi un esercizio intenso che dura per diverso tempo, il contributo dei carboidrati, in particolare di glucosio e glicogeno, si riduce un pochettino, ma rimane comunque prevalente al 70%, 15% di lipidi e 2% di proteine. Allora, in generale, l'intake calorico, quindi il fabbisogno calorico, per attività sportiva, può variare dalle 30 alle 60 kcal per chilogrammo di peso. Quindi, se un soggetto è sostanzialmente sedentario e non svolge alcun tipo di attività fisica, l'intake calorico necessario sarà intorno alle 30 kcal per chilogrammo. Per attività leggera aumenterà fino a 35-38, moderata 37-41, pesante 44-50, per arrivare addirittura a 61 kcal per chilogrammo per attività fisiche intense. Allora, cominciamo a parlare di quello che è il contributo dei carboidrati nell'attività fisica. Allora, i carboidrati rispetto alle altre molecole energetiche, quindi in particolare ci riferiamo a quelli che sono i lipidi e le proteine, vengono convertiti 2 volte più velocemente in energia metabolica, quindi in ATP. E quindi durante l'esercizio fisico, aumentando quello che abbiamo detto essere un ormone controinsulare, il glucagone, questo aumenta la glicogenolisi e quindi aumenta la produzione di glucosio nel sangue e la concentrazione quindi di glucosio nel sangue. All'inizio dell'esercizio il glicogeno, usato è principalmente quello a livello muscolare. Dopo 2 ore di esercizio fisico intenso, anche le riserve di glicogeno epatico sono esaurite e proprio in questo momento subentra la cosiddetta fatica. Negli atleti di endurance, quindi ad esempio gli atleti maratoneti, quindi un'attività fisica importante che si protrae nel tempo, le riserve di glicogeno epatico si riducono del 55% dopo un'ora. Ma è sufficiente integrare e quindi assumere in generale un piatto a base di carboidrati per recuperare tutte le scorte epatiche di zuccheri, quindi di carboidrati. La sintesi di glicogeno muscolare, che prende nome di glicogeno sintesi in questo caso, è più lenta e ci vogliono al contrario diversi giorni. E per tutte quelle che sono attività più leggere, quindi ma anche moderate, questo processo di rigenerazione del glicogeno è più veloce. Questo è molto importante, infatti bisogna in generale consigliare, dopo una gara di resistenza, di assumere sicuramente i carboidrati in quantità sufficiente, non dimenticandoci anche di aminoacidi e proteine. Infatti, se ci troviamo a svolgere un esercizio fisico intenso in una condizione di carenza di carboidrati, perché magari non ne abbiamo assunti una quantità adeguata, e raccomandata, la capacità del lavoro muscolare diminuirà proprio perché, come abbiamo visto, i carboidrati hanno un'alta velocità di conversione in energia, al contrario, per esempio, dei grassi. Quindi, se il nostro atleta, ad esempio, fa uno sforzo fisico intenso e non ha assunto carboidrati sufficienti, la capacità del lavoro muscolare diminuirà, subentrerà la fatica. E verranno quindi rilasciati i grassi come substrato energetico che però hanno una conversione più lenta in energia. Tutto questo diciamo configura un quadro può configurare un quadro di ridotta performance sportiva. Sempre riguardo i carboidrati, a riposo e durante l'esercizio fisico moderato cambia il contributo dei vari nutrienti, quindi cambia il substrato energetico sostanzialmente utilizzato. Infatti durante l'esercizio fisico moderato aumenta l'ossidazione e quindi il contributo degli acidi grassi come substrato energetico e diminuisce invece quello di glucosio e glicogeno. Rispetto a quello intenso e breve, l'esercizio fisico intenso ma prolungato richiede un aumento del contributo energetico dovuto all'ossidazione lipidica. Per ricostruire tutte le riserve di glicogeno dopo una gara, e questo è importante perché è consigliato assumere una quantità di carboidrati di oltre il 70%, questo negli atleti di resistenza. Parlando di carboidrati e sport, non possiamo non citare quelle che sono le maltodestrine. E che cosa sono? Sono in sostanza delle catene di glucosio composte da 420 unità di glucosio proprio, quindi sono dei piccoli polimeri, rapidamente digeribili, ma che non creano quelli che sono dei picchi glicemici come i monosaccaridi. E per questo sono perfetti per lo sport, sono un ottimo compromesso per gli sportivi. Sono utilizzati negli atleti e sportivi che svolgono, diciamo, esercizi di resistenza, principalmente che si, esercizi sportivi che durano un paio di ore. Hanno comunque un indice glicemico alto, e sono assunti quindi durante l'attività fisica per ridurre la fatica, proprio perché, diciamo, si ritarda quello che è il depauperamento delle riserve di, glicogeno, sia muscolare che epatico. Le maltodestrine vanno diluite in 1 litro di acqua, circa 60-70 grammi di maltodestrine in 1 litro, e vengono assunte, diciamo, a intervalli regolari di 15-20 minuti. La loro assunzione post allenamento risulta essere inoltre benefica per ripristinare ancora più velocemente le riserve di glicogeno. Allora, per quanto riguarda invece il contributo delle proteine dell'attività fisica, è curioso perché un tempo si pensava che le proteine avessero un ruolo centrale. Negli ultimi anni invece il loro contributo nello sforzo fisico è stato fortemente ridimensionato. Le proteine forniscono principalmente quelli che sono gli amminoacidi per la sintesi tissutale, infatti la loro funzione non è principalmente energetica, la loro funzione primaria è una funzione plastica, quindi di sintesi. Il catabolismo delle proteine, quindi la degradazione delle proteine come substrato energetico durante l'esercizio fisico è minimo, abbiamo visto prima essere tra il 2 e il 5% in generale. Attenzione, questo è molto importante perché capita molto spesso di seguire regimi iperproteici. Ecco, proprio su questo, un regime iperproteico scorretto durante l'allenamento può alterare il metabolismo e invalidare un allenamento finalizzato a incrementare massa e forza. Quindi, paradossalmente, un regime iperproteico scorretto potrebbe non portare ai risultati, sperati. Sempre riguardo le proteine, è fondamentale un giusto apporto di tutti, in generale, i substrati energetici durante l'attività sportiva. In particolare, le evidenze scientifiche attuali consigliano un apporto proteico che va dagli 1,2 ai 1,4 grammi per chilogrammo di peso di proteine per quanto riguarda gli atleti di endurance e 1,62 grammi per chilogrammo di peso di proteine per gli atleti invece che fanno discipline di forza. Fondamentali, sono gli amminoacidi essenziali, tra cui ritroviamo anche i ramificati. Proprio per la loro struttura vengono definiti ramificati, l'acronimo è BCAA dall'inglese, leucina, isoleucina e valina. Questi tre sono gli amminoacidi ramificati e hanno la peculiarità di essere metabolizzati direttamente nel muscolo. Quindi sono molto utilizzati come integratori per il loro ruolo principalmente energetico. Allora, parlando di proteine, nello sport possiamo fare questa piccola, diciamo, distinzione. In generale esistono proteine a rapido rilascio e a lento rilascio. Le proteine a rapido rilascio sono ad esempio le lattoglobuline del siero del latte, e queste sono velocemente assorbibili rispetto a quelle a lento rilascio e quindi sono preferibilmente da consumare dopo l'esercizio fisico o anche durante. Hanno queste proteine a rapido rilascio anche una concentrazione di amminoacidi ramificati molto alta, che permettono anche una sintesi proteica migliore, muscolare. Le proteine a lento rilascio, al contrario, sono a lento e costante rilascio di amminoacidi, quindi hanno un assorbimento più lento. E sono ad esempio le caseine che non dovrebbero essere assunte a ridosso dell'allenamento. Talvolta si preferisce assumerle prima di andare a dormire proprio per prevenire il catabolismo notturno dei muscoli, perché durante la notte quello che si verifica, quello che si può verificare è comunque la perdita di quella che è la massa proteica muscolare dovuta al digiuno notturno. Quindi l'assunzione di queste, che sono proteine a lento rilascio ricche di glutammina, che è un altro amminoacido, consentono proprio di risparmiare il catabolismo e quindi di diminuire quello che è il catabolismo muscolare. In generale questo vale un po' per tutti, però a maggior ragione quando parliamo di nutrizione e sport, un regime alimentare equilibrato dovrebbe prevedere queste, diciamo, percentuali di macronutrienti. 55-65% di carboidrati, in generale non si dovrebbe andare mai al di sotto del 50% di carboidrati per quanto riguarda le calorie totali ingerite nella giornata, il 20-25% di lipidi, diciamo nei soggetti più sedentari, ma questa quota può aumentare fino al 35% in attività sportive intense. In generale è molto importante anche la suddivisione dei grassi, cioè quali grassi dobbiamo ingerire principalmente e quali meno. In particolare gli acidi grassi saturi dovranno essere inferiori al 10%, i monoinsaturi intorno al 20%. Un importante acido grasso monoinsaturo è quello che per esempio ritroviamo nell'olio extravergine d'oliva, l'acido oleico, che è alla base comunque della nostra dieta mediterranea. Il 7% da polinsaturi. Una menzione in particolare merita anche il rapporto tra acidi grassi omega 6 e omega 3, che dovrebbe avere un rapporto di 4 a 1. Purtroppo nella dieta occidentale, che si discosta dalla dieta mediterranea, questo rapporto purtroppo è troppo sbilanciato a favore degli omega 6. E per quanto riguarda le proteine, invece, siamo tra il 10 e il 15% di proteine per quanto riguarda le calorie nella giornata, circa 1 grammo per chilogrammo di peso nei soggetti sedentari, ma possiamo arrivare anche a 2 grammi per chilogrammo di peso per chi pratica attività fisica intensa. Allora, l'idratazione. Infatti, l'idratazione è importantissima. Non solo per la popolazione in generale, ma lo è anche e soprattutto quando facciamo sport, perché quando facciamo sport la sudorazione in un ambiente caldo umido può portare a perdere non solo acqua, ma anche sali minerali. Infatti l'acqua influenza la performance sportiva, la composizione corporea e la salute dell'atleta. Il corpo umano infatti è composto principalmente da acqua. Ad esempio il muscolo del 75%, il cervello del 76% e il sangue ben 82%. L'acqua assunta durante l'attività fisica ha diversi ruoli fisiologici. Ad esempio, il plasma, che è ricco di acqua, permette il trasporto dell'ossigeno, che sappiamo avviene grazie ai globuli rossi. E il glucosio, i grassi e gli amminoacidi vengono proprio trasportati grazie al plasma. Questo è anche importante perché nel plasma vengono trasportati anche gli ormoni che regolano il metabolismo e l'attività muscolare durante l'attività fisica. Quindi è importantissima l'idratazione. Allora, in generale si consiglia, diciamo, di bere sempre un millilitro di acqua per ogni caloria introdotta, e questo lo dice la letteratura scientifica. Se invece si fa un'attività fisica intensa o anche durante i periodi estivi, quando si suda di più, si consiglia invece 1,5 millilitri di acqua per chilocaloria ingerita. Una cosa molto curiosa è che è consigliabile per diciamo, attivare e migliorare i processi metabolici. Per quanto riguarda anche le nostre funzioni fisiologiche dell'organismo, si consiglia di bere almeno dai 300 ai 500 ml nelle prime ore del mattino, perché un fenomeno che si verifica molto spesso durante la notte, che viene anche sottovalutato purtroppo, è proprio la disidratazione. Inoltre, prima dell'attività fisica è consigliabile anche assumere 500 ml di acqua, in generale almeno un'ora prima della prestazione. Nel recupero vanno invece reintrodotti sempre dai 500 ai 700 ml di acqua per ogni 500 grammi di perdita di peso corporeo post-allenamento. Allora, quindi non solo acqua, ma anche sali minerali, il sodio, il potassio, il magnesio, sono sali minerali fondamentali da assumere, principalmente con l'alimentazione, in caso di necessità anche con l'integrazione. Un piccolo accenno al sodio, che è uno ione extracellulare importantissimo che si trova nel sangue, nel flusso sanguigno. L'apporto giornaliero per uno sportivo durante l'arco della giornata dovrebbe essere 2 e 6 grammi. Una idratazione scorretta potrebbe portare, quindi una idratazione eccessiva addirittura potrebbe portare a un fenomeno noto come iponatremia, cioè la concentrazione ematica di sodio può ridursi al di sotto dei 135 milliequivalenti litro. È suggerito per tale ragione di non superare mai l'assunzione di un litro di acqua ogni ora durante la gara ed è consigliato introdurre nelle bevande durante l'attività sportiva anche piccole quantità di glucosio e sodio. Il potassio è un catione, quindi un ione carico positivamente che si trova principalmente a livello intercellulare. La sua concentrazione deve essere tra i 3 e gli 8 grammi. Dosi superiori, quindi dosi eccessive, possono, quindi superiori a 17,5 grammi, possono portare a iperpotassiemia, che è una complicanza molto grave, come la stessa ipopotassiemia. Infatti, sia una carenza che un eccesso di potassio possono portare sicuramente a una stanchezza cronica, ma anche a complicanze ben più gravi, come a turbe del ritmo cardiaco. Il potassio si ritrova ad esempio nella frutta, nella verdura, pesce e in generale negli alimenti che contengono poco sodio. Quindi gli alimenti che contengono poco sodio in generale hanno una quantità di potassio più alta. Il potassio infatti aiuta a controllare anche la pressione arteriosa e quindi ha un ruolo opposto al sodio, quindi la controlla, la tiene diciamo più bassa. I bodybuilder, questa è una curiosità, sono soliti assumere una dose eccessiva di potassio per favorire la perdita naturale di sodio, importante per la definizione dell'atleta. Il magnesio. È fondamentale il magnesio per il funzionamento della famosa pompa sodio-potassio, che regola molte attività nel nostro corpo. Si consiglia assumere una quantità di 400 mg di magnesio per gli uomini e per le donne circa 320 mg al giorno. È fondamentale per il metabolismo dei carboidrati, dei grassi, delle proteine, ma il magnesio è importante anche per la trasmissione dell'impulso nervoso e la contrazione muscolare. Una riduzione del magnesio è in genere associata a forti crampi muscolari. A livello sportivo, il magnesio può anche aiutare a migliorare la forza massimale e la capacità di recupero dell'atleta. Per favorire l'assorbimento prima e post allenamento, il magnesio, può essere associato insieme ad altri elettroliti. In particolare il sodio, il potassio e il cloro, assieme all'assunzione di magnesio, possono, diciamo, migliorarne, l'assorbimento. L'assunzione durante l'attività fisica di, elettroliti non può prescindere dall'assunzione di acqua e viceversa, quindi è importante con la disidratazione, non solo come acqua, ma anche come perdita di elettroliti. Quindi fondamentale è il reintegro sia di acqua che di elettroliti. Allora, arriviamo adesso a un argomento molto curioso, molto interessante, di cui si parla molto. Gli integratori, in particolare, la maggior parte delle persone, no? pensa che integrale vuol dire sostituire un pasto, ma in realtà questo non è vero. Infatti, gli integratori diciamo non hanno in realtà una normativa specifica attualmente, non sono normati in maniera specifica a livello sia nazionale che europea. Gli integratori in commercio sono tantissimi e sono molto utilizzati sia nelle palestre che nei centri sportivi, e la loro diffusione è anche dovuta al fatto che non devono seguire appunto quello che è l'iter specifico che seguono invece i farmaci per la loro messa in commercio. La maggior parte degli studiosi, e questo è importante, afferma che se una persona è sana, fa sport, e ha un'alimentazione di tipo mediterranea, quindi caratterizzata dall'assunzione di almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, non avrebbe bisogno di assumere integratori. Quindi basta un'alimentazione corretta, per non avere delle carenze, delle necessità importanti per integrare minerali, eccetera. Gli integratori danno importanti benefici agli atleti, ma devono essere presi in maniera, diciamo, logica. Infatti, non devono assolutamente essere presi in sostituzione a un pasto completo. Allora, alcuni integratori importanti. La creatina. La creatina è sicuramente uno degli integratori più utilizzati e studiati nella letteratura scientifica. Esistono diversi tipi di creatina, ma la più studiata è sicuramente la creatina monoidrato, che si presenta come una polvere bianca che si scioglie in genere in acqua ed è anche poco costosa. Un'integrazione di creatina è utile in realtà per migliorare quelle che sono le scorte di creatin fosfato, che è un substrato energetico importante soprattutto nelle prime fasi dell'attività sportiva, e questo consente proprio di prolungare lo sforzo fisico con un aumento della produzione di quella che è l'adenosina trifosfato, ossia l'ATP, è utile, dicevamo, la creatin fosfato e quindi la supplementazione di creatina principalmente quando si va incontro a sforzi massimi e di brevissima durata. In generale, se un soggetto mangia in maniera corretta, seguendo quella che è la dieta mediterranea, non ha necessità di assumere creatina. Invece può essere indicata talvolta per i soggetti vegani e vegetariani, che diciamo essendo carenti di composti azotati, quindi non assumendo proteine di origine animale principalmente, ne possono essere carenti. La dose indicata se ci si allena di creatina è per un massimo di 20 grammi al giorno, in genere si suddivide diciamo in dosi da 5 grammi per 4 volte al giorno, associato a pasto con carboidrati. Nella fase di mantenimento, nell'attività fisica, si richiedono invece 3-5 grammi al giorno di creatina. E è importante che la creatina non venga assunta, diciamo, per più di 5-6 settimane. Comunque, ci debba essere una pausa di almeno 4 settimane. Una cosa molto curiosa e importante è che un effetto collaterale della creatina è che può portare a un aumento del peso del tessuto muscolare, non per aumento della massa, ma in realtà perché vi è un aumento dell'acqua extracellulare, quindi una importante ritenzione idrica. Sempre come integratore abbiamo i BCAA, cioè gli amminoacidi essenziali ramificati che abbiamo detto prima, che sono proprio isoleucina, leucina e valina. Questi vengono assorbiti nell'intestino e una volta che entrano nel nostro circolo sanguigno vengono metabolizzati direttamente dal muscolo e non dal fegato. Il rapporto con cui questi amminoacidi dovrebbero essere assunti è di 2-1-1, quindi isoleucina 2, leucina 1, valina 1, Il ruolo di questi amminoacidi è essenzialmente quello di aumentare la sintesi proteica e di impedire il catabolismo muscolare indotto proprio dall'esercizio fisico, quindi di preservare quelle che sono le proteine per la sintesi muscolare e non a fini energetici. Nei soggetti che fanno allenamenti intensi, diciamo che favoriscono il mantenimento dei livelli ormonali di testosterone e cortisolo, gli amminoacidi ramificati, migliorando e favorendo gli adattamenti muscolari. Si consiglia di prendere 1 grammo di amminoacidi ramificati ogni 10 kg di peso corporeo. Le principali fonti che si possono, diciamo, trovare nella dieta per quanto riguarda sempre gli amminoacidi ramificati sono ad esempio il latte, i formaggi, la carne. 250 grammi di petto di pollo, ad esempio, contengono ben 10 grammi di amminoacidi ramificati. Un effetto collaterale degli amminoacidi ramificati è che possono accumularsi e, diciamo, spiazzare gli altri amminoacidi nella costruzione delle proteine. Nella dieta, diciamo che in genere si associano anche con, diciamo, nell'integrazione si associano in genere con la vitamina B1 e B6. Una menzione merita anche la caffeina. Si è visto che l'assunzione di caffeina, 200, tra i 200 e i 400 mg, un'ora prima della competizione sportiva, può migliorare l'attenzione, la resistenza e la concentrazione dell'atleta. La caffeina stimola a livello del nostro corpo il rilascio di ormoni quali appunto l'adrenalina e favorisce la degradazione, quindi il catabolismo dei grassi, preservando sempre le riserve di glicogeno e quindi in qualche modo aiutando, la performance sportiva. Allora, questo argomento, per quanto riguarda, diciamo, i metodi di preparazione della gara è molto molto ampio. Ho, diciamo, voluto parlare di due metodi principali molto discussi da diversi fisiologi, per quanto riguarda la preparazione a una gara, una performance sportiva, che sono il metodo, di Sherman-Costil e il metodo Astrand. Per quanto riguarda il metodo di Sherman-Costil, questo prevede che la settimana prima di una gara i carboidrati devono essere assunti al 60-70% delle calorie totali. Ogni 2 giorni si deve ridurre quello che è il carico di lavoro e il giorno prima della gara bisogna stare a completo riposo. L'alimentazione deve essere comunque la stessa e il corpo non deve subire ulteriori stress. Il metodo Astrand invece è un tipo di schema dietetico di preparazione sempre alla gara che può essere nominato, definito come carico di carboidrati. È un regime alimentare che mira principalmente ad aumentare quelle che sono proprio le scorte del glicogeno, soprattutto a livello del muscolo. L'atleta continua ad allenarsi durante la settimana. 3 giorni prima dell'evento gara, l'atleta effettua un'importante assunzione di carboidrati complessi fondamentali in grado di stimolare e quindi di recuperare quelle che sono le riserve di glicogeno. È importante che infatti che queste siano al 100% prima di affrontare una gara. Come alternativa si possono anche incrementare in maniera graduale i carboidrati fino al 70% della quota calorica totale. Quindi questo argomento è molto ampio, però in generale possiamo dire che l'alimentazione ottimale prevede quella di è quella che prevede l'assunzione di carboidrati nelle 3-4 ore precedenti all'evento gara. Il pasto prima della gara dovrebbe essere sicuramente molto leggero, dovrebbe aiutare a mantenere una buona idratazione, dovrebbe limitare l'assunzione di proteine e lipidi, che sono però utili per quello che è il senso di sazietà. Quindi diciamo che Come è facilmente intuibile, l'alimentazione pre-gara dovrebbe essere un pasto leggero, facilmente digeribile e gradito dall'atleta, proprio per evitare quelle che possono essere delle complicanze intestinali, durante l'attività fisica. Allora, questo argomento anche molto dibattuto, in particolare, si parla molto di indice glicemico, di alimenti a indice glicemico di basso, medio e elevato indice. In generale, quale dobbiamo preferire durante lo sport? L'indice glicemico è il rapporto tra la risposta glicemica di un alimento e la risposta glicemica di un alimento di riferimento. In genere si utilizza il pane bianco o il glucosio che hanno un valore al 100%, quindi l'indice glicemico è un valore espresso in percentuale. Il problema degli alimenti con alto indice glicemico è che provocano un aumento della glicemia subito dopo e quindi poi vi è un calo repentino successivo della glicemia che causa la fame. Quindi gli alimenti con indice glicemico basso e medio, al contrario di quelli ad alto indice glicemico, permettono di mantenere invece la glicemia più costante nel tempo e quindi ci permettono di evitare quelli che sono degli episodi ipoglicemici durante lo sport. Lo svantaggio dell'indice glicemico però è che non considera la quantità di carboidrati. Per questo è stato introdotto quello che è il carico glicemico, che si calcola moltiplicando l'indice glicemico per i carboidrati per porzione diviso 100. Allora, quindi in questa slide si può vedere quello che ho appena detto, ossia il picco glicemico che causa un alimento ad alto indice glicemico, come per esempio può essere il pane bianco, e il calo repentino della glicemia con fame annessa. Al contrario, un alimento a basso indice glicemico o comunque a indice glicemico medio può mantenere la glicemia nell'atleta più stabile nel tempo e quindi risultare ideale. Quindi con indice glicemico alto, quindi superiore all'85%, possono essere il pane, l'uva passa, il miele, i sciroppi, le patate, medio tra il 60 e l'85, come ad esempio il riso bianco e le banane, basso, inferiore a 60, come fagioli e arachidi. Comunemente l'indice glicemico di un alimento dipende da vari fattori. Dalla lavorazione, dalla cottura dell'alimento, dal rapporto tra amilosi e amilopectina, che sono i principali costituenti dell'amido, dal contenuto di fibra, proteine e grassi dell'alimento. Allora, quindi è consigliato negli atleti non assumere esclusivamente zuccheri semplici, proprio per evitare quelli che sono i picchi glicemici e quindi le conseguenti crisi ipoglicemiche subito dopo. Ma è necessario assumere anche trisaccaridi e polisaccaridi prima della gara, per favorire sia una riduzione della fatica, sia per garantire un continuo rifornimento energetico durante tutto il tempo di svolgimento della gara. Adesso vediamo quelli che sono alcuni consigli nutrizionali prima dell'allenamento. Prima dell'attività fisica è consigliato assumere alimenti con indice glicemico basso, quindi prima della gara in generale è consigliabile assumere alimenti che hanno un indice glicemico basso proprio perché si riducono quelli che sono i picchi di glicemia e quindi di conseguenza anche i picchi di insulina e le conseguenti ipoglicemie. Gli alimenti che si devono introdurre sono, prima dell'allenamento, i cereali e i suoi derivati, come ad esempio la pasta, che sono ricchi di amido. Il glucosio, infatti, contenuto nella pasta avrà un più lento rilascio rispetto, ad esempio, al comune zucchero da cucina. Inoltre, si è visto che prima dell'attività fisica l'atleta non deve assumere carboidrati, in particolare gli zuccheri semplici, in un tempo compreso tra i 15 e i 45 minuti, proprio perché questo, appunto, come ho detto più volte, potrebbe causare ipoglicemie durante la gara. Non assumere prima dell'allenamento la carne. È controproducente proprio perché la carne può complicare quello che è il processo digestivo. È utile mangiarla la carne la sera prima o magari dopo l'allenamento. Sempre prima dell'allenamento, in particolare poche ore prima, non bisogna mangiare un pasto completo, ok? Perché questo potrebbe poi alla fine causare anche problemi digestivi. Il pasto deve essere leggero, deve essere fatto almeno 2-3 ore prima dell'inizio della performance e preferibilmente dovrebbe essere composto da carboidrati a basso indice glicemico. Nella settimana che viene prima della gara è importante ridurre anche il volume e l'intensità dell'allenamento, questo per permettere quello che è il naturale, la glicogeno sintesi, quindi la rigenerazione delle nostre riserve di glicogeno che devono essere al massimo prima di svolgere una gara e bisogna assolutamente evitare di fare un allenamento, una gara a digiuno, in quanto questo sicuramente altererà la performance sportiva. E durante l'allenamento invece, allora, durante l'allenamento abbia una durata di almeno 45 minuti, l'assunzione di carboidrati, in particolare, come dicevamo prima, di maltodestrine, può aiutare a migliorare la resistenza e ridurre la fatica. Infatti le maltodestrine disciolte in acqua aiutano a rendere la glicemia più stabile nel tempo. Le maltodestrine inoltre sono facilmente assorbibili, hanno una minor pressione osmotica rispetto ai carboidrati semplici e quindi potranno, diciamo, ca causeranno meno problemi intestinali, e inoltre hanno anche un rapido svuotamento gastrico. Inoltre è consigliabile utilizzare bevande isotoniche che contengono anche sodio, potassio e cloro. Consigli alimentari sempre durante l'allenamento, una quantità, consigliabile su una quantità tra i 20 e i 25 grammi di carboidrati l'ora, di attività sportiva. In genere l'assunzione di carboidrati avviene a intervalli regolari tra 15 e 20 minuti, quindi più o meno è 1 grammo al minuto di carboidrati. L'assunzione di carboidrati durante la gara consente di mantenere costanti i livelli di glicemia e di risparmiare il più possibile il glicogeno epatico e muscolare, quindi questo permetterà di ritardare la fatica. In genere vengono utilizzate bevande a concentrazione di carboidrati variabile tra il 4 e l'8%. E dopo l'allenamento invece? Allora, dopo l'allenamento bisogna ripristinare il glicogeno muscolare e epatico, quindi bisogna assumere carboidrati entro i primi 30 minuti dall'allenamento gara. Dai 50 ai 75 grammi di glucosio o carboidrati al rapido rilascio, se non è possibile integrare dopo 30 minuti, si può assumere pasti con 2,5 grammi di carboidrati per chilogrammo ad alto indice glicemico. Oltre ai carboidrati bisogna associare anche un pasto proteico per la riparazione delle cellule del tessuto muscolare. È importante anche dire che digiunare per oltre 2 ore dopo l'allenamento favorisce il catabolismo muscolare, quindi è importante mangiare entro le 2 ore. Ritardare l'assunzione di carboidrati dopo le 2 ore non permette di rigenerare le scorte di glicogeno muscolare. Infatti, il glicogeno si rigenera alla velocità del 5-7% all'ora, quindi saranno necessarie circa 20 ore per rigenerarlo totalmente. Dopo l'allenamento è necessario assumere alimenti, al contrario di come dicevamo prima, ad alto indice glicemico, perché questo permetterà al glicogeno di ripristinarsi più rapidamente, quindi le nostre riserve di glicogeno muscolare epatico verranno recuperate più velocemente. Ovviamente è sconsigliato l'utilizzo di alcol. Esempi di alimenti post allenamento possono essere un panino con pesce o con la carne, pane e pasta e un petto di pollo con verdure. Le verdure dovranno essere comunque in quantità perché comunque sono poco consigliate per il pasto pre-allenamento, in quanto come sappiamo comunque le fibre sono importanti, però possono rendere la digestione più complessa, soprattutto per chi poi deve svolgere attività sportiva. Allora, quindi adesso arriviamo comunque alla parte più diciamo interessante e curiosa. Andiamo a vedere quelle che sono diverse linee guida nutrizionali nei diversi tipi di sport, quindi quelli che sono i consigli da seguire per tutti gli sport. Allora, in generale, l'alimentazione che ha alimentazione per gli sport che mirano ad aumentare la massa muscolare. Prevede in genere un'assunzione di carboidrati tra il 50 e il 60% delle calorie totali e bisogna preferire sempre carboidrati a basso indice glicemico. È importante anche assumere 3 grammi di leucina al pasto perché la leucina è un importante attivatore della sintesi proteica. Ad esempio, la leucina è presente. Molto presente nel petto di pollo, ad esempio 3 grammi di leucina corrispondono a 20-40 grammi di proteine che sono all'interno di diversi alimenti, come dicevo appunto nel petto di pollo, ad esempio in 150 grammi. Le proteine devono essere comprese una quantità tra 1,1 e 2,2 grammi per chilogrammo di peso, proprio perché comunque si punta all'aumento della massa muscolare. Andare oltre queste indicazioni per quanto riguarda le proteine, quindi andare oltre le 2,2 grammi per chilogrammo di peso di proteine può diciamo essere controproducente e non portare a benefici attesi. Bisogna prediligere carboidrati complessi, 5-6 grammi per chilogrammo di peso di carboidrati al giorno, preferire sicuramente acidi grassi insaturi. Quindi rispetto ad esempio agli acidi grassi saturi presenti nel burro o gli acidi grassi idrogenati presenti nelle margarine che sono ancora peggio. La creatina può essere valutata, l'integrazione di creatina, per un aumento della forza e della massa muscolare, è importante l'idratazione, quindi bere almeno 2-3 litri al giorno. Evitare sicuramente dolci e bevande gassate perché sono ricche di calorie vuote. E per quanto riguarda invece l'alimentazione e forza, in generale si raccomanda 20-30% delle calorie al giorno della giornata per quanto riguarda le proteine, un 15-20% invece il contributo dato dai grassi e un 50-60% il contributo invece dato dai carboidrati. Bisogna anche qui prediligere carboidrati a lento assorbimento. È fondamentale un buon recupero e buon riposo dopo i carichi di allenamento. L'alimentazione è quindi fondamentale per allenare la forza, ma è importante in questo campo anche fare attenzione alla tecnica de di esecuzione dei, es del, diciamo, dei vari esercizi, perché anche questi portano a miglioramento per quanto riguarda il sollevamento di carichi sempre maggiori. Alimentazione negli sport di endurance, quindi l'alimentazione negli sport come ad esempio i maratoneti, quindi esercizi che si svolgono a una certa intensità per molto tempo. Allora, è raccomandata una dieta ad alto quantitativo di carboidrati, tra il 70 e il 75%, è consigliato fare 1-2 giorni di recupero dall'allenamento con un'alimentazione con elevati contenuti carboidrati, possibilmente anche qui a basso indice glicemico. Bisogna preferire quelli che sono i grassi monoinsaturi, come dicevamo, quelli che sono presenti ad esempio nell'olio extravergine di oliva, l'acido oleico. Una buona integrazione durante la gara è importante, infatti, in tal caso, ricordiamo ad esempio le maltodestrine, no? Carboidrati, una quantità tra 30 e 100 grammi litro, tra glucosio, maltodestrine, appunto, fruttosio, ma anche sodio, potassio e magnesio. Dopo l'attività, è importante assumere carboidrati invece a rapido rilascio e proteine, quindi in questo caso diciamo, a più, alto indice, glicemico è meglio. Per quanto riguarda invece il bodybuilding, allora, in generale rimangono valide quelle che sono le considerazioni che ho fatto in precedenza per la massa muscolare, quindi per le indicazioni nutrizionali per aumentare la massa. Le proteine giornaliere hanno diciamo, la quantità di assunzione di proteine durante la giornata varia tra i 1,6 e i 2,3 grammi per chilogrammo di peso corporeo, i grassi 25-40%, i carboidrati invece vengono calcolati per differenza. Bisogna garantire che i pasti avvengano diciamo regolarmente ogni 3-4 ore, perché questo permette un miglior turnover proteico e quindi può aiutare per quello che è una miglior, diciamo, un miglior risultato per quanto riguarda la massa muscolare. Nella ginnastica aerobica i carboidrati a basso indice glicemico sono consigliati. Se l'intento è quello di perdere peso con questa disciplina, è importante fare attenzione al consumo di pane e riso ed è importante anche qui fare almeno 5-6 pasti durante l'arco della giornata. Nella danza invece, a livello nutrizionale possiamo suggerire una quantità di carboidrati che va dai 3-5 grammi per chilogrammo di peso, proteine 1,2-1,7 grammi per chilogrammo di peso, grassi in una quantità giornaliera che va dai 20-35% dell'apporto energetico totale, sotto i 20, quindi sotto il 20% di grassi, attenzione perché può compromettere la performance. Bisogna preferire carboidrati complessi, come ad esempio quelli che sono contenuti in legumi e cereali integrali, e garantire sicuramente una buona idratazione, almeno 3 litri di acqua al giorno. E per quanto riguarda il calcio, invece, allora, per quanto riguarda le indicazioni alimentari, nutrizionali nel calcio, la quantità di carboidrati dovrebbe essere tra il 50-55%, proteine 20-25%, grassi 25-30%. Anche qui è importante diciamo, il rapporto omega-3-omega-6, quindi non dovrebbe essere superiore a 1 a 4 per quanto riguarda in favore degli omega-6. In media si perdono per ogni partita dalle 300 alle 600 kcal. A cavallo dei due tempi di gioco è importante assumere una bevanda a base di carboidrati e sali minerali. Dopo la partita è importante anche qui assumere una bevanda preferibilmente liquida con proteine, carboidrati, vitamine e sali minerali per integrare quelli persi. Dopo aver mangiato bisogna aspettare almeno 3 ore per giocare. Non mangiare prima della gara i dolci per il concetto che dicevamo prima, perché possono portare a un aumento repentino della glicemia e quindi poi successivamente creare delle ipoglicemie di rimbalzo. Prima della partita preferire quindi pasti a basso indice glicemico. È utile sorseggiare poi bevande contenenti maltodestrine, fruttosio, glucosio prima di entrare in campo o durante le fasi di recupero della gara. Una cosa curiosa è che l'alimentazione può essere diversa a seconda dei ruoli in cui si gioca, se difensore, ad esempio, attaccante o laterale. Per quanto riguarda il nuoto, le linee guida prevedono un'assunzione di carboidrati sicuramente a basso indice glicemico, una preferenza di grassi monoinsaturi e polinsaturi e una quantità di proteine che va dai 1,4 ai 1,8 grammi per chilogrammo di peso, ma si può arrivare anche qui a 2 grammi per chilogrammo di peso. L'alimentazione è sport di combattimento, quindi i carboidrati in questo caso, Per queste tipologie di sport dovranno essere comunque intorno sempre al 50%, preferibilmente a lento rilascio, quindi un indice glicemico non troppo basso, non troppo alto, lipidi il 30% e soprattutto assumere grassi mono e poliinsaturi. Anche qui possiamo valutare l'integrazione di aminoacidi ramificati, fruttosio e maltodestrine per preservare la muscolatura e quindi tenere sotto controllo il catabolismo proteico. Può essere utile tra ogni round integrare bevande saline ipotoniche e fondamentale resta sempre l'idratazione. Allora, quindi ci avviamo alla conclusione. Questo diciamo, lavoro ha una ricca fonte bibliografica, come potete vedere nella slide. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione. Se ci sono delle domande, sono a disposizione. Perfetto. Allora, vi ringrazio a tutti, sono contento di essere stato chiaro e vi auguro una buona giornata.